Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti da Claudio per il consueto appuntamento del sabato con Maria, con le litanie lauretane che ogni volta che devo meditarle mi si riempie il cuore di gioia perché debbo meditare una caratteristica, come dire, una virtù della Madonna, per cui scoprire altre, cioè la piena di grazia, come si fa a scoprire tutta la pienezza di grazia? Però le litanie, diciamo, un po' alla volta ti fanno vedere tante cose, no? E non sono mica tutte, però diciamo che ti fa vedere cosa ha fatto il Signore con questa creatura, La piena di grazia, la madre di Dio non poteva che essere piena di grazia, doveva essere piena di grazia perché era la madre di Dio. Allora, le litanie ci aiutano proprio in questo, ci aiutano proprio. Vediamo un po', allora, oggi mediteremo questo titolo, questo attributo che è Turris eburnea, ora pro nobis, cioè Torre d'Avorio. È una fortezza inespugnabile, ma Torre d'Avorio, vediamo un po'. Torre d'Avorio prega per noi. Ancora un simbolo biblico tratto dal Cantico dei Cantici. Vi si celebra la venustà della sposa con le seguenti parole: il tuo collo come una torre d'avorio. La bellezza si compone qui con la forza e la purezza, di cui la torre e l'avorio sono rispettivamente il simbolo. L'avorio rappresenta la bella virtù, a motivo del suo candore immacolato e della sua forte resistenza ad ogni genere di corruzione. La Vergine è come una torre d'avorio, perché le insidie contro la castità si infrangono impotenti dinanzi a lei. L'anima consacrata all'Immacolata diventa lei stessa partecipe di questa mirabile impenetrabilità. Chi si rifugia in lei vince sempre le battaglie contro l'impuro apostata. E qui, naturalmente, dobbiamo andare dritti a Fatima, perché stranamente lì si raccolgono tutte le caratteristiche. Voi pensate un po': Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ora, dice questa mirabile impenetrabilità. Sicuro rifugio vuol dire che non è un rifugio come gli altri, è un rifugio sicuro, impenetrabile. Vedete cosa significa questa parola? Però diciamo che staccandola da Fatima si capisce di meno. Invece Fatima spiega, ecco, questa impenetrabilità, sicuro rifugio. E voi vedete come siamo combinati di questi anni, dopo che non abbiamo accolto no, l'invito di Dio, che Dio vuole stabilire. Per cui non l'abbiamo fatto, guardate come siamo arrivati. Altro che l'impura apostata, abbiamo il mondo. Diciamo che si potrebbe dire che in uno stato di putrefazione, anche del pensiero, non soltanto dei peccati. E la Madonna, neanche a farla apposta, viene a dire: il peccato della carne è il peccato che manda più anime all'inferno, rifugiatevi nel mio cuore immacolato. L'abbiamo fatto? No. Guardate i risultati. Disobbedire a Dio non è solo questione di obbedienza, è che Dio, essendo amore, ci guarda. Devi stare attento perché c'è un terreno scivoloso, cioè, vedete, delle volte si vede sulla strada, sull'asfalto, mettono pericolo perché magari, non so, una cisterna ha perso del gasolio, insomma, diventa scivolosa, pericolosa, si scivola, è impossibile restare dritti, per cui ti avvisano che devi rallentare e stare attento di non scivolare perché non c'è aderenza al terreno. Per cui ti mettono questo avviso, tu lo osservi, superi quel tratto di strada dove è stato spanto del gasolio, dico del gasolio o altri materiali, diciamo, scivolosi, oleosi. E poi un po' alla volta cominci di nuovo, diciamo, ad accelerare e ci arrivi. Allora, il Signore ci dice state attenti, perché adesso per voi il tempo c'è l'inferno scatenato, per cui la strada che voi percorrete è tutta cosparsa di cose scivolose e rischiate di rompervi l'osso del collo. Allora, scivoloso, allora intanto devi essere più prudente e questa prudenza però noi non l'abbiamo vista perché addirittura abbiamo sfidato i cartelli stradali e nonostante abbiano avvisato che c'è olio sull'asfalto, abbiamo voluto correre, no? Però alla prima curva abbiamo visto la macchina schiantata contro il guardrail o contro qualche cosa di diverso. E allora dice: ma lei, se è ancora vivo quello là, ma non ha visto il segnale stradale? Sì, ma pensavo che. Pensate quanta gente oggi rischia la dannazione perché pensa che il Signore, diciamo, terrà conto del tempo, terrà conto, insomma, si può correre, insomma, non c'è pericolo di schiantarsi, invece non è così, perché la Madonna è venuta ad avvisarci, sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore, la via d'amore non è una strada scivolosa. Per cui via d'amore che vi conduce a Dio, quella che avete scelto voi è scivolosa, voi vi schianterete sicuramente. E difatti siamo degli schiantati, ecco, giusto per utilizzare questo termine. Allora, vediamo un po', lo ripetiamo quel passo. La Vergine è come una torre d'avorio, perché le insidie contro la castità si infrangono impotenti dinanzi a lei. L'anima consacrata all'Immacolata diventa lei stessa partecipe di questa mirabile impenetrabilità. Chi si rifugia in lei vince sempre le battaglie contro l'impuro apostata. In tal modo la castità rende spiritualmente bella l'anima perché libera dalle macchie dell'impurità, diventa candida come l'avorio. E vedete, cioè la verità, quando si legge o si medita la parola di Dio, la linea è quella lì, e tu puoi girarla come ti pare, se sei onesto, tutto ti conduce verso il bene. I riferimenti, diciamo, confluiscono sempre nella verità. Ecco, quando usciamo dalla verità siamo in grave pericolo perché il menzognero fin da principio continua a incantare le persone e oggigiorno noi abbiamo degli sbandamenti spaventosi e addirittura il nemico ha inventato, ci ha fatto mettere nelle bocca, e questa speriamo, adesso vediamo cosa viene fuori, dei termini che, diciamo talvolta incomprensibili, ma che però significano questo e anche quello, di modo che questo servirà a dire: ah, ma io ho capito così, no, ma io intendevo dire colà. Cioè, sono dei termini, diciamo, usciti in questo nostro tempo per ingannare la gente, per cui con quel termine non è più chiaro, tu sposti la luce, il faro dalla verità diciamo, al buio, come dire, a qualcosa che comunque non è chiaro, e naturalmente perdi la via, per cui non hai più la via che vi conduce a Dio. Questo è importante che lo consideriamo. Vediamo un po'. La purezza. La purezza, beati i puri di cuori perché vedranno Dio. Vedete, la purezza, oggigiorno, voi vedete che le ragazzine e i ragazzini, ma appena possono, diciamo che poi iniziano, diciamo già in età adolescenziale, già li trovi a 10-12 anni che sono già immersi in queste cose qua. Guardano internet, guardano delle cose scandalose, si corrompono, non vogliono più pregare, non vogliono più andare a messa, rispondono male ai genitori, diventano violenti. Ma perché? Perché è entrato il veleno nell'anima loro. Però il Signore, per capire la gravità anche di questa cosa, dice che coloro che scandalizzano questi piccoli sarebbe bene che non fossero mai nati o che si legassero una macina al collo e si buttassero nel profondo del mare. Pensate un po'. Per cui noi abbiamo questa situazione, vedere questi bei bambolotti, questi ragazzini, queste bambine che sono un fiore, vero? Ecco, già guastato. Che dolore, che sofferenza, no? Perché tu capisci queste cose e se gliele spieghi, beh, non li conosci, non è che puoi parlare, ma nessuno glielo dice. Quando qualcuna ti arriva a tiro, voglio dire, e glielo spieghi, dicono che bello, ma io queste cose non le ho mai sentite, anzi avevo sentito esaltare il contrario, per cui pensavo che restando vergine, restando pura, fossi un po' malata di testa perché ero fuori dalla norma, e invece no, purtroppo sono malati coloro che contravvengono all'insegnamento di Dio. Vedi, la nostra corredentrice è immacolata. Allora, il santuario mariano di Velankanni in India assomiglia anche materialmente ad una torre d'avorio. Si staglia nitido e candido nella sua abbagliante bellezza architettonica. La sua forma attuale, riproducente la Basilica di Loreto, donde il titolo di Lourdes dell'Oriente. Scusate, la Basilica di Lourdes, io ho detto Loreto, no, di Lourdes, era riproducente la Basilica di Lourdes, donde il titolo di Lourdes d'Oriente risale al 1933. Voi sapete che nel 33 era anno santo, vero? La sua origine più remota, tuttavia, è nel XVI secolo, quando in quel luogo vennero ripetute apparizioni mariane. Sin da allora cominciò ivi il culto della Vergine venerata con il titolo di Madonna della Buona Salute, ed il popolo indiano, cristiano, induista e musulmano ne continua a sperimentare il benefico e miracoloso soccorso. 20 milioni di pellegrini all'anno, voi pensate un po', per cui ci vanno tutti, perché quando pregano le loro divinità non ricevono un bel niente, e poi vengono qua perché dalla Madonna, perché tutti ricevono. Speriamo che si rendano conto che la Madonna è la madre di Gesù Cristo e fuori di lui non c'è salvezza. Che bello però, tutti vanno là. Ma mi diceva un missionario, proprio era un salesiano che stava in India, dice: noi abbiamo per esempio un altare, una specie di capitello, ma anche un po' grande, ecco, di Sant'Antonio, per esempio. Sant'Antonio, vedere, vanno tutti da Sant'Antonio, e dice pure Sant'Antonio è un santo cattolico, ma dice vanno soprattutto quelli delle altre religioni da Sant'Antonio per chiedere le grazie, ma pensate un po'. Allora, questo santuario di Velancanni è balzato improvvisamente all'attenzione della cronaca mondiale a partire dal 26 dicembre 2004, giorno fatidico in cui le onde devastanti dello tsunami si sono abbattute sulle coste bagnate dall'Oceano Indiano. Una delle aree più colpite è stata il Golfo del Bengala, incluso il luogo in cui sorge il santuario di Velancanni, ad appena 100 metri dalla spiaggia. In un comunicato, il vescovo del luogo, Daniore, pubblicato sull'Avvenire, ad una settimana dalla catastrofe naturale, leggiamo: una nota di consolazione nella calamità è data dal fatto che il mare si è sollevato e ha raggiunto l'ingresso principale della basilica, dove è collocata la statua di Nostra Signora di Velancanni, e si è poi ritirato dopo aver lambito i primi gradini che conducono al portale. Chi può negare che si sia trattato di un miracolo? La potente benedizione di Nostra Signora di Velancanni ha salvato migliaia di vite e le persone all'interno della basilica non sono state minimamente toccate dalle mostruose onde assassine. Il santuario è ad appena 100 metri dalla spiaggia, eppure l'acqua non è entrata. Il terminal del bus è alla stessa altezza e si trova a 500 metri dal mare. Tuttavia è stato inondato, così come case e alberghi sono stati gravemente colpiti da onde alte fino a 12 metri. Cioè, la Madonna, non dobbiamo dimenticare che è regina del cielo e della terra, per cui se è regina anche della terra, lei ha il potere di comandare anche al mare e dire fermati là. Questa qui è casa mia e tu non la devi bagnare. Infatti, pensate un po', si è fermato sui primi gradini che danno al santuario. È meraviglioso, no? Ecco, e quelli più lontani sono stati inondati, le abitazioni 5 volte più lontane sono state inondate, mentre lì neanche un po' d'acqua è entrata in santuario. Le stesse onde che si sono come fermate davanti ai cancelli del santuario. Ecco, questo qui era scritto sull'Avvenire, sapete? Per cui la testimonianza del vescovo. Allora, i testimoni oculari sopravvissuti alla distruzione provocata dallo tsunami confermano la versione della diocesi. L'ondata si è arrestata all'ingresso della basilica, mentre la massa d'acqua ha devastato il terminal degli autobus che sta 400 metri alle spalle del santuario, per cui è incredibile. Cioè, più avanti ha allagato, e questa che era più vicina non l'ha bagnata. Spiegatemi come si fa. Vuol dire che c'è la regina del cielo e della terra che comanda le onde di fare il giro che vuole lei. Dice, tu non tocchi casa mia, e va bene, obbedisce, è la regina, lei obbedisce. Allora, poi il santuario è posto all'altezza del livello del mare, per cui 12 metri di acqua, 100 metri di distanza dalla riva, non è entrata l'acqua, e dietro invece sì. In questa straordinaria vicenda fa riflettere un particolare a cui forse non si è data debita importanza. Si sono salvati solo i pellegrini, più di 2000, che stavano dentro le mura del santuario. 2000 ce n'erano dentro nel santuario, pensate, 2000 pellegrini. I circa 1000 pellegrini che stavano fuori alle sacre mura invece sono morti, primi fra tutti quelli che facevano il bagno sulla spiaggia. Aiuto. Riecheggiano le parole di Gesù. Quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Il che significa, non spetta a voi giudicare nessuno, neanche le vittime dei cataclismi. Però, poi continua, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Il che significa, dalle catastrofi materiali dovete prendere un insegnamento per la vostra conversione spirituale. Sì, noi di solito, finché stiamo bene, di salute e di portafoglio, noi praticamente del Signore pare che non ce ne facciamo niente. Anzi, lo offendiamo, perché ci sentiamo sani, forti, giovani, portafoglio messo bene, quindi noi non abbiamo bisogno di nessuno, spavaldi, Allora il Signore bisogna che ci umili. Quando vediamo che le nostre certezze sono crollate, sono sparite, allora si può cominciare a ragionare. Prima è impossibile, nessuno ne vuol sapere, per quello questo nostro tempo, di questi eventi che abbiamo visto qua, credo che ne vedremo, ma no, in India, li vedremo anche dalle parti nostre. E allora vedremo anche cosa significa sicuro rifugio. I consacrati al cuore immacolato di Maria, sicuro rifugio. Lei dice, siccome quella creatura lì è mia, ecco, non venga toccata. Vi ricordate quando passò l'angelo sterminatore e sulle porte, sugli stipiti delle porte c'era con il sangue dell'agnello un attau, l'angelo sterminatore passava oltre. Dove non c'era l'attau del sangue dell'agnello? Sterminio, sterminio. Adesso pensate un po' cosa ci aspetta. Diciamo, anche profezie, diciamo, certe, insomma, le profezie è vero che possono anche cambiare, ma cambiano se cambiamo noi. Siccome noi pare che non abbiamo nessuna intenzione di cambiare, perché addirittura vogliamo ribaltare anche le leggi naturali, per cui altro che tsunami, staremo a vedere. E allora poi, umiliati a morte perché non abbiamo dato retta, capiremo tutto, abbiamo tirato troppo la corda. Ci siamo ribellati a Dio e abbiamo disprezzato la sua legge. Avremo lo stipendio che ci meritiamo. Ecco, io adesso a questo momento, a questo punto, mi fermo per la pausa musicale che, come al consueto, sono le litanie laurettane cantate, e così il nostro cuore si riempie, ecco, di questo canto. Che molto spirituale, fra l'altro, come cantato, e ci sentiamo tra qualche minuto e pensiamo bene, sapete, perché sono tutti richiami questi, voi non dovete pensare che sono programmi della radio, questa radio è la radio del buon consiglio, per cui quando sentite queste cose state attenti, perché sono consigli che vengono dalla madre del buon consiglio. Per cui si accolgono, si ringrazia di averli avuti e crediamo, perché è per il nostro bene, altrimenti avremo da piangere per non aver accolto l'invito che viene anche dalla radio del Buon Consiglio. A tra poco, Ave Maria.
Miserere nobis, in redemptor vos. Oh.
Maria, cari amici, radioascoltatori, riprendiamo la nostra bella meditazione su Maria Turris Eburnea, ora pro nobis. Le chiediamo che preghi per noi, ma in questo caso perché gli chiediamo prega per noi? Prega per noi perché noi siamo passibili di attacchi infernali e come? Non c'è mica da dubitare, no? Tutti ne fanno l'esperienza. E allora, tu che sei torre d'avorio, ecco, proteggici. Qui anche, vedete, il meditare le litanie ha un significato doppio, non solo meditare, ma chiedere quella grazia che a noi manca. Per cui, quando diciamo il titolo suo, se noi pensiamo a noi, noi quel titolo non lo abbiamo, ci manca, anzi, abbiamo un titolo spesso contrario. E allora il significato del prega per noi, dire tu che sei tutta pura, prega per me che non lo sono. Tu che sei tutta santa, prega per noi perché santi non siamo. Tu che sei come una fortezza inespugnabile, prega per noi che basta un soffio e ci andiamo a finire con la faccia per terra. Però tu, cioè tutti i titoli praticamente, dovremmo fare questa meditazione, dire e io? Io sono il contrario, spesso, anzi non ci assomiglio niente. Allora dire prega per noi è troppo poco, cioè l'intenzione è che io, guardando lei così bella, dico Signore, tu mi hai donato una mamma perché mi corregga, perché tolga tutti i miei difetti, perché devo diventare un bel figlio di Maria, e un bel figlio di Maria deve, è bello se è santo, è bello se ha tante virtù, ma se tutto pieno di peccati è un figlio brutto, perché la Madonna invece che vedere suo figlio Gesù, vede forse suo figlio Gesù come uno davanti al quale ci si copre il volto perché è flagellato a morte, crocifisso. Invece vuol vederlo vivo, risorto nel nostro cuore, vivente, allora sì che è contenta la Madonna, se no come fa a vedere suo figlio conciato così dentro di noi? Allora, andiamo avanti. Il timore che incute la catastrofe temporale assurge nel Vangelo a segno escatologico del timore che dovrebbe incutere la catastrofe della morte eterna. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire sia l'anima che il corpo nella Geenna. Vedete, sempre io vado a finire sempre a Fatima, mi dovete perdonare, ma io ho la mente, il cuore, sono stato educato da Padre Pio e da Fatima, per cui ho tutti i riferimenti e naturalmente ve li suggerisco anche a voi, ma bisogna che ci sia anche una certa docilità, perché ognuno pensa di avere tutto. L'altro giorno nella trasmissione a Tu per Tu ho voluto mostrare, ecco, la caratteristica dei cristiani finti: sono come i fiori fatti di carta, fatti di nylon, non lo so, questi fiori artificiali che sembrano belli, sembrano, sì, sono anche belli da guardare, no? Gli mettono anche il profumo delle volte, no? Artificiale, però sono finti. Per cui pensavo a quanti cristiani finti, che sono fasulli perché non sono veri cristiani. Allora, vedete, torniamo alla torre di Siloe, perché praticamente abbiamo prima letto di questo tsunami e abbiamo anche letto dei passi evangelici che riguardavano proprio se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, e fa riferimento e dice come la torre di Siloe, Così lo tsunami può essere occasione per riflettere sulla necessità di convertirsi, per non perire tutti allo stesso modo. Più in particolare, il santuario mariano di Velankanì, io penso che si pronunci così, mi dovete perdonare, ma io non lo so, in indiano, vero, come si pronuncia, ci appare come il simbolo della Vergine Maria, che, come una torre d'avorio, difende tutti i suoi figli che si rifugiano sotto la sua protezione. E così ha fatto proprio lì, in quel santuario. Li ha difesi, l'acqua non è entrata. Quelli che erano fuori, 1000 morti, pensate un po'. Quelli che erano dentro, 2000 vivi. Però come si fa? Ecco, queste cose dovrebbero commuoverci e dire: Madonnina mia, aiutami a diventare un buon cristiano, perché non posso solo leggere per curiosità e sapere le notizie e buttarmele dietro le spalle. Lo tsunami assomiglia al maligno che, come un leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. La spiaggia è il territorio di caccia della bestia omicida. Allora il drago si infuriò, questo qui è l'Apocalisse, allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù, e si fermò sulla spiaggia del mare. Pensa un po', che strane coincidenze. Allora, il nemico, quello bisogna temere. Oggigiorno la gente non ci crede. E se gli dici a qualcuno, guarda che se vai avanti così finisci all'inferno, ma no, ma non esiste. E dico, ma poverino, poverino, poverino. Allora, ecco, la Madonna viene a chiedere, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché nessuno prega e si sacrifica per loro. A noi viene chiesto di pregare e di fare atti di fede, speranza, carità e di adorazione per quelli che non lo fanno. Allora, il principio della sapienza è il timore del Signore. Chi ha orecchie per intendere, intende il messaggio di Velankanì. Solo nella consacrazione a Maria i cristiani del terzo millennio saranno al sicuro come in una torre d'avorio contro le ondate malefiche del mondo che ha rifiutato il Figlio di Dio. San Giovanni Paolo II a consacrare il terzo millennio alla Madonna di Fatima, pensate, non un secolo, bastava un secolo, no, un millennio, perché sarà un tempo nuovo e naturalmente diventeremo così piccoli che non avremo tante chiacchiere da fare, ma soltanto da piangere i nostri peccati e ringraziare il Signore se ci dà la possibilità di entrare nel regno eterno. Ed è una grazia, perché noi la penitenza non la vogliamo fare, allora il Signore cosa fa? Ci metterà in una condizione che la penitenza è garantita mattina e sera. Teresa Musco riferisce che la Madonna ha detto così: i vivi rimpiangeranno i morti, per cui pensa che penitenze, patirai freddo, caldo, fame, sete, di tutto, malattie, di tutto si patirà, però diciamo che come il purgatorio finisce, qui è un purgatorio che dobbiamo farlo sulla terra per evitare quell'altro che è ancora peggiore. Allora, chi rifiuta la consacrazione a Maria si trova fuori dalla torre, sulla spiaggia, facile preda del drago infuriato. Nessuno si illuda, tantomeno i consacrati all'Immacolata, di frequentare impunemente le spiagge carnaio, e diciamo pure, stiamo attenti, che lo tsunami risparmia solo quelli che stanno dentro le sacre mura. Bellissimo. Ecco, e qui praticamente siamo arrivati alla conclusione, e rendiamo grazie alla Madonna che ci mostra, cioè il Signore che vuole che noi conosciamo le opere di Dio, la piena di grazia non si è mica creata da sola, ma è stata creata da Dio. E allora lode a te, oh Signore, lodato sia il Signore per aver creato l'Immacolata. Io tutte le mattine dico, sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata, è una specie di filastrocca. Bene, santa serata a tutti e ci diamo l'appuntamento per il prossimo sabato, che è il quinto, dove mediteremo Domus Aurea, casa d'oro, preziosa e inossidabile, il simbolo dell'incorruttibilità di Maria. L'oro dei nostri tabernacoli, calici, pissi di patene, ci ricorda l'oro spirituale di Maria, Domus Aurea di Dio. Santa serata a tutti, Claudio vi saluta e state sempre sintonizzati sulla radio Buon Consiglio. È piccola, ma vedete che la Madonna si è rivolta a tre pastorelli, ecco, per cui non è detto che la radio, perché è piccola, dia piccoli consigli. State attenti alla radio Buon Consiglio. Ave Maria, santa serata.